benvenuti al nuovo Wikileaks podcast, versione 30 minuti espresso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
Eccoci, ben ritrovato, eccoci qua.
Sei sempre noi. Questo Natale non si molla mai nulla. Ho cambiato anch'io scenario oggi, sono tornato in Italia qualche giorno, quindi...
Ci vuole il cappello di Babbo Natale però, me lo potevi dire.
Devo averlo da qualche parte. Però, diciamo che sono un po' tranquillizzate anche le notizie finanziarie ed economiche. Forse visto il periodo c'è più attenzione a andare a finire gli ultimi regali di Natale o a prendersi qualche giorno di relax piuttosto che a cercare di indovinare dove andrà l'economia l'anno prossimo.
A debito.
Faremo il podcast prossimamente, ma di nuovo decliniamo ogni responsabilità per previsioni su cui siamo i primi a non investire, quindi...
A debito, Lore, eh? Spese, ultime spese a debito, ricordiamolo, tanto poi pagheremo quando...
Pago più la BCE, cioè, c'era la battuta, mi ricordo, nel 2020-21 nella chat.
Te la ricordo?
Tanto paga la BCE.
Esatto, sì, ma mi sa che sono finiti quei tempi.
Un po' mi mancano, devo ammettere, ero quello che dice, prima quando si normalizza tutto si fanno i grandi affari, però un po' mi mancano, un po'. La classica nostalgia dei tempi andati, che erano sempre più belli anche quando facevano schifo. È molto italiana questa cosa.
Va bene. Sì.
Ok, per oggi quindi abbiamo deciso di lasciare da parte il buon Elon Musk di nuovo, che sta un po' sta ancora facendo le sue mitiche peripezie su Twitter, ma ve le risparmiamo fino a che non ci sarà qualcosa di più ufficiale. Ci siamo comunque voluti concentrare su tre notizie legate al mondo americano. Ci sono delle società comunque molto interessanti che stanno avendo un po' di problemini e sono quelle società che classicamente erano state ritenute, perlomeno nel 2021, un po' invulnerabili, più forti del Covid, più forti dei cicli economici, più forti di qualsiasi cosa, tutto quello che toccavano diventava oro. È un po' questo concetto che per chi è appassionato di economia c'era negli anni 70, guarda caso, ne parliamo molto spesso, che erano periodi anche quelli con inflazione comunque abbastanza cattiva o ci si stava arrivando, e c'erano le cosiddette Nifty 50 nel mondo americano. Erano un gruppo di aziende, mi pare ci fosse Philip Morris, piuttosto che Philips, Kodak forse, suonano un po' a memoria, quindi se ne ho citata qualcuna di sbagliata, chiedo perdono. Però erano queste aziende che si pensava non potessero mai sbagliare o che comunque avessero dei business così forti che qualsiasi cosa fosse successa, tutto sarebbe andato bene, si potevano comprare a qualsiasi prezzo, tanto si avrebbe guadagnato. Poi invece è arrivata una bella crisi e tante Nifty 50 si sono prese un sacco di bastonate. Tant'è che molte persone hanno effettivamente perso un sacco di soldi su questo tipo di azioni, una volta date come investimento sicuro. Degli studi successivi hanno poi dimostrato che dopo 20 anni, sì, in qualche modo si riportava a casa una performance simile a quella dello Standard & Poor's, ma con una volatilità, una sofferenza molto molto più alta. È un po' il classico problema di investire in azioni singole. Però vabbè, basta preamboli, di quali azioni stiamo parlando. Partiamo dalla numero 1 e Netflix. Ecco, una delle mie preferite, ne abbiamo parlato tanto, però è comunque anche un po' quel mondo bello, non è una roba che tutti conoscono, chi si può avere un'opinione su Netflix solo perché si è guardato Wednesday piuttosto che qualsiasi cosa. Cioè, è una di quelle azioni nazional popolari, ecco, chiamiamola così. Ne abbiamo parlato in uno dei vecchi podcast dicendo stanno tentando di salvare fatturato e utili introducendo una nuova fascia con la pubblicità, arrivata anche in Italia, 5,99 anziché 7,99, no, 5,59, una roba così, erano 2,5 euro di differenza al mese. Il problema è che non sta avendo tanto successo. Qui forse sono i pochi casi in cui posso dire, l'avevo detto, ho rilasciato un'intervista recentemente in cui mi chiedevano un po' cosa ne pensi di questo modello pubblicitario di Netflix. Ho detto, chi vorrebbe mai fare pubblicità a persone che per definizione vogliono spendere meno soldi? Non lo so, Rick, a me lascia un po' perplesso come meccanismo. A quanto pare non sono riusciti finora a raccogliere, diciamo così, spettatori a sufficienza. A loro onore c'è da dire che hanno attuato una sorta di meccanismo Netflix che funzionava in questo modo. Dicevano, ok, se non ci sono tot persone che guardano la tua pubblicità, ti restituiamo parte dei soldi che tu hai deciso di mettere come inserzionista. E purtroppo per Netflix pare che si sia capitato in questo scenario. Quindi, da un lato, chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno può dire, vabbè, qualche soldo extra è comunque entrato e c'è questo meccanismo nuovo a livello pubblicitario che potrebbe essere interessante rispetto alla TV tradizionale, piuttosto che a media come Google o Facebook, che non difficilmente fanno questo tipo di offerte. Se non arriva almeno tot persone, ti rendiamo indietro parte dei soldi. Dall'altro, è comunque un fatto che sta rendendo meno di quanto ci si aspettasse. Tu cosa ne pensi, Paolo?
Ma è forse un po' presto, eh? In effetti è un po' presto perché è una cosa che hanno appena introdotto, però ad esempio io per dire ultimamente nelle ultime due settimane ho riattaccato sto abbonamento dopo una vita, hai capito?
Attenzione!
Attenzione signori, svolta la trimestrale
subito di long su Netflix.
No, ma perché? Allora ti dico, Salita, sappiamo, una di quelle aziende che comunque si è avvantaggiata molto dalle chiusure, tutta roba così, questo ma lo sappiamo, è storia, crollata per diversi motivi come tante altre aziende, o perché il mondo ha riaperto, perché erano salite tanto prima e quindi dovevano riscendere, come dire oggi le aziende stanno scendendo per il discorso della guerra, dei tassi e di quell'altro, poi magari vedi da dove arrivano con aziende che hanno fatto il più 100% dei minimi, stanno sotto del meno 20%, è un classico pullback in un mercato rialzista, cioè non è niente di che poi uno può dire tutto quello che può condire, capito, con le notizie, ma non conta un cazzo, cioè fondamentalmente
esatto, sono le classiche scuse del vendo perché ho voglia di vendere, uso questa notizia
c'è un discorso di trend, hai capito, bisogna capire poi tutte queste cose qui, quindi sì, ci può essere anche una notizia sottostante che ha messo in moto determinate dinamiche, però per Netflix potrei dire che, allora, mi è piaciuta molto, dicevo, l'ho riattivato la membership, tra l'altro l'abbonamento, quello più costoso che c'è, quello a $17, perché ti dà la funzione 4K, la definizione più, insomma, per guardarti certi tipi di contenuti, certi tipi di contenuti sono più belli se te li vedi in altissima risoluzione, no, è l'UHD, non è il 4K, è tipo il 2K, sì, una specie di risoluzione mista, sì, 4K, sì, buonanotte, insomma, vediamo. Però sì, è la risoluzione massima che offrono, e devo dire che i contenuti sono molto più belli così, ci vuole anche un tipo di televisione chiaramente che ti permette di fare questa cosa. Ecco, io credo che per il discorso pubblicità sia ancora un po' troppo presto, nel senso che tu guarda, analizza un attimo la società oggi dove sta andando, tutta questa fase di buriana che noi vediamo in giro, che chiaramente è stata causata molto dalla paura che il discorso Covid, chiusura e roba si sarebbe protratto per tempo, perché sai, all'epoca io mi ricordo bene che sensazioni c'era, cioè non si sapeva quando finiva questa roba qui, c'era sempre paura dei lockdown e roba così, nel momento in cui hanno aperto le stalle, come si dice in gergo tecnico, la gente è impazzita, tu lo vedi anche oggi, strade piene, locali pieni, roba così, qui si parla di recessione, ma comunque la gente non sta più rinunciando a niente, negozi pieni, ristoranti, alberghi, non si trova più spazio da nessuna parte. Questo cosa ti fa capire? È sintomo del fatto che c'è una paura comunque latente, si parla di saggezza popolare a volte, c'è una paura che possa succedere un qualche altra cosa, speriamo di no, voglio dire, mica, cioè, siamo qui per... Però c'è questa... Se vedo quello che sta facendo la gente, capisco, percepisco che c'è una paura che possa succedere una cosa tipo il Covid, che poi ci tiene a casa tutti un'altra volta, hai capito? Per quello che c'è stato vediamo quello che alcuni titoli come Netflix possono essere crollati, perché la gente è stata più portata alla socialità, cioè è stata l'esplosione della socialità, cioè la gente ha preferito incontrarsi fuori che stare in casa, chiusi lì con Zoom a fare le video call. In questo periodo il video call non interessa a nessuno, interessa più incontrarti con gli amici, neanche al bar, per assurdo, da McDonald's. McDonald's è diventata un posto dove le persone si sono incontrate. Guarda il titolo McDonald's, massimi storici. Vedi, questa magari
potuto vedere nel podcast.
Potrebbe essere una visione un po' semplicistica, sai, della realtà, però siamo comunque nel periodo della socialità, dove è esploso di nuovo tutto questo concetto di stare insieme, stare uniti, perché in un periodo dove effettivamente stavamo tutti soli come dei cani a casa, per quello che è successo, giusto o sbagliato che sia, non ce ne frega niente di far politica in sto podcast, o di dire, insomma, cosa è giusto e cosa è sbagliato, sai, col senno di poi è sempre facile fare l'analisi del dopo, però sì, questo è quello che vedo. Ora, se però... quindi un business come quello di Netflix, fondamentalmente, a parte che è stagionale, può essere legato alle stagioni. In inverno si sta più a casa di solito rispetto a che l'estate, quindi magari questa cosa qui può andare, e se la può giocare molto sul, quando prima tu hai detto che tipo di pubblico ha Netflix, se tu vendi degli abbonamenti a $5-6 al mese, che tipo di persone puoi avere? Puoi avere delle persone che ti staccano l'abbonamento Così, quando gli tira, tu non hai dei clienti fidelizzati. Ora, una piattaforma come Netflix, che hanno decine di milioni di clienti, tu non è che puoi fare decine di milioni di clienti multimilionari e puoi vendergli anche qualcosa. Perché, per assurdo, in un periodo come questo, quali sono le aziende che stanno prosperando enormemente? Chi ha un certo target di persone, clienti insomma, alto spendenti, che non conoscono crisi. Vedi Rolex, vedi nel campo degli orologi, vedi Ferrari nel campo delle auto sportive, cioè hanno le liste d'attesa. Delle liste d'attesa perché non riescono a starci dietro a quelle cose lì. Quindi Netflix per riprendersi potrebbe fare una cosa del genere, cioè fare un tipo di abbonamento, però a questo punto no, non ti saprei dire neanche che tipo di abbonamento potrebbe offrire oltre al fatto di
Mi pare
17
ci avessi
euro.
provato Disney con Disney Plus, quando durante il Covid aveva tipo fatto un esperimento dicendo: Ok, vi potete comprare il film, ve lo guardate da casa in anteprima, ci pagate boh, 20 cucuzze, 15 dollari, euro, quello che era, adesso non ricordo, e lo avete in anteprima con la qualità super cazzuta. Ed è stato solo una sorta di one-off, poi non l'hanno più ripetuto, probabilmente perché hanno visto che non. Boh, non valeva la pena, non
Non
era il
valeva la
modo
pena, ad
migliore.
esempio. E poi tipo Disneyland, se vai al parco Disneyland, se paghi un biglietto, ti regalano un anno di abbonamento a Disney Plus. Netflix cosa potrebbe fare? Ha puntato su questo discorso dell'alta risoluzione. L'abbonamento da 17 euro al mese in Italia è l'abbonamento più alto che ha, è il costo più alto che ha. Cioè, portarmi un
Forse
abbonamento a
un'altra cosa
50.
che potrebbe fare, o anzi che secondo me sta già facendo, però in pochi notano, è cercare di creare una sorta di, diciamo così, ricorrenza almeno trimestrale di blockbusters. Quindi ci sono quelle serie televisive che catturano un po' l'attenzione generale. L'ultima adesso, che nel periodo in cui stiamo registrando, dicembre 2022, è stata Wednesday con questo rifacimento di Tim
La
Burton della
famiglia Adams.
famiglia Addams. Un paio di mesi prima c'era Squid Games. C'è stato un periodo in cui Cobra Kai, che di nuovo opinione personale, adesso secondo me è diventato un po' disastrato, ma fa ancora tantissima leva sulla nostalgia, è stato fatto uscire a settembre, anziché, diciamo così, la release solita di dicembre, forse per cercare di tenere dentro un po' di persone. Quindi è un po', diciamo, Netflix, questa sorta di contenuti, diciamo così, di punta, gli assi di diamante, e deve cercare di calarli, idealmente con cadenza mensile, perché quella è la scadenza della ricorrenza, più realisticamente magari su base trimestrale, così una persona dice non sto a staccare e rimettere ogni volta, purché sappia che ogni 1 o 2 mesi c'è uno show veramente figo che mi posso andare a guardare. Aveva l'elemento di mi vado a vedere i vecchi show, però perlomeno in Polonia, dove mi trovo più spesso, ormai tanti vecchi show sono stati tolti da Netflix, li sono presi Disney Plus, HBO Max, piuttosto che altre piattaforme, insomma. E quindi se sta Netflix ha perso un po' il vecchio contenuto, che era quello che teneva dentro tanti abbonati prima, si andavano a vedere Friends, How I Met Your Mother, tutte queste cose. Adesso invece devono cercare di avere i loro contenuti originali e di rilasciarli con delle frequenze, diciamo così, strategiche. Quindi già con Wednesday è stato un enorme successo, non era chiaro cosa andassero a fare. Ah sì, adesso facciamo la seconda stagione.
Ecco.
Blockbuster, che ironia della sorte, hanno fatto fallire, avevano fatto una serie televisiva, hanno detto no, adesso basta, la cassiamo perché non stanno guardando persone a sufficienza, però è sempre un po' una sorta di. A me da questo punto di vista il business di Netflix piace perché è come se facessi tante piccole scommesse e poi vai a fare double down, metti ancora di più su quelle che si rivelano di successo.
Sì,
Anche
sì, sì.
questa possibilità di andarsi a prendere dei potenziali blockbuster da, diciamo così, nazioni che solitamente non ne fanno. Squid Game magari è lì, perché sulla Corea ne ho sentito parlare spesso, si sta un po' diffondendo anche a livello di, chiamiamola così, produzione anche col K-pop, quindi se uno può dire, vabbè, la Corea del Sud sta diventando una sorta di punto di riferimento culturale a livello globale in alcuni aspetti, che piaccia o meno. Ma sulla Spagna, quando ha fatto La Casa di Carta, non è che la Spagna sia, diciamo così, questo, a parte le canzoni estive, i tormentoni, che non è che la Spagna sia mai stata negli ultimi 100-200 anni questo grande punto di riferimento culturale. Eppure con La Casa di Carta sono riusciti a crearsi una sorta di blockbuster di questo tipo, che poi addirittura possono riutilizzare perché adesso c'è la Casa di Carta versione coreana. Io mi ero guardato la prima stagione, ma mi era piaciuta. È veramente strano perché devono cambiare delle cose per non renderla completamente uguale, ma al tempo stesso devono introdurre delle differenze per non farla sembrare una copia carbone. Quindi è molto interessante anche da un lato di vista sociologico barra antropologico vedere le differenze culturali, piuttosto che come vanno a trattare la trama. E sono tutti dei moltiplicatori che Netflix ha a disposizione. Può fare dei rifacimenti in altre lingue con... Però il problema è che tutta questa roba costa soldi, quindi per Netflix fino all'altro ieri era, diciamo così, una piattaforma di distribuzione, distribuiva il contenuto di altri. Quando la distribuzione non poteva più essere, diciamo così, il MOT, il vantaggio competitivo, hanno dovuto mettersi a produrre pure loro. Non è detto quindi che a livello di azienda faranno valanghe di soldi, ma può darsi che a livello di produzione cinematografica vengano fuori con altre serie interessanti.
Certo, sì, ma sai, è business dell'intrattenimento, quindi che ne so, potrebbe fare una partnership con un'azienda che fa dei visori, magari un film, iniziano a fare film solo che puoi vedere solo da visore, si mette a vendere visori magari in collaborazione, che ne so, con Meta, che comunque c'ha Oculus e quindi... già attiva in quel settore lì. Sì, ti dico che anche a me il business piace, potrebbero, vediamo come gira. Credo che possano a questo punto possano fare una strategia anche di aumento di prezzi. Non solo, se tu dai l'alternativa, magari la maggior parte delle persone sceglie sempre il prezzo più basso, hai capito? Ma se tu ad esempio inizi a eliminare gli abbonamenti, quelli che costano di meno, perché tu dici questo è un tipo di contenuto che tu devi vedere in un certo modo, basta. Cioè, voglio dire, è un po' come quando giri in supercar, la devi guidare in un certo modo, non la puoi guidare che bruci su certe auto di un certo tipo, se tu, auto d'epoca, supercar d'epoca, le devi guidare in un certo modo, perché se sbagli con il numero di giri, roba così, fondi il motore, non è come la Panda 4x4 che sei lì in prima a 6.000 giri e puoi andare avanti così. Cioè, ci sono, quindi, loro possono dire, per usufruire di questo tipo di contenuti, noi vogliamo, cioè deve essere un tipo di risoluzione, perché per cose così, e quindi a quel punto tu hai, è vero che puoi avere un crollo degli utenti, però hai utenti più di qualità che veramente vogliono vedere quel contenuto. Cioè la strategia comunque di alzare i prezzi, se sei un marchio, chiaramente lo puoi fare se hai un marchio dietro alle spalle, puoi farla. Tu guarda Disney, Disneyland, Disney ha aumentato, è da 70, è da 50 anni che aumenta il prezzo del biglietto. Eppure, se tu vai nei parchi oggi, Disneyland Paris, vedi, ci sono tutti i giorni, è pieno di gente con la fila fuori che non riesce a entrare, pure il prezzo del biglietto aumenta. Allora, vedi...
Direi che possiamo spostarci a Disney, che era la seconda azienda di cui volevamo parlare, visto che mi sembra proprio una transizione perfetta. Che, nonostante tutto quello che hai detto tu, Paolo, sia verissimo, a livello di azione Disney sta soffrendo tanto, è arrivata ai minimi
del 2020,
sicuramente del 2020. Dell'anno, ma è già da un bel pezzo che non era scesa sotto i 90, adesso si
sta sui minimi del 2020. Sì, è ritornata lì, è una delle prime grosse.
Adesso, sì.
Minchia, è crollata di brutto. Vabbè,
Diciamo che c'era stata una sorta di botta di ottimismo su una notizia che non abbiamo riportato, il fatto che il CEO di Disney fosse cambiato, è tornato, diciamo così, alla guida Bob Iger. Non so se vi siete letti la sua autobiografia, io non l'ho ancora letta, ma tanti dicono che è un libro molto bello, lato business. E per tanti Iger è quello che ha fatto grande Disney attraverso una politica di merger and acquisition, di acquisizioni. Cosa hanno fatto? Si sono comprati Pixar da Jobs, sono comprati i Lucas Studios, sono comprati tutto il mondo Marvel e poi li hanno un po' messi al lavoro, pur non, diciamo così. C'è chi magari può discutere dicendo sullo snaturare il brand, perché ho sentito persone scontente della gestione di Star Wars, piuttosto che di alcuni film Marvel che stanno diventando un po' troppo ripetitivi. Però non hanno dato quell'impronta disneyana del classico film Disney che potete vedere quando vi guardate un film Disney, diciamo così, originale. Che ne so, Frozen, per esempio. Non è che hanno trasformato il mondo Star Wars, piuttosto che i supereroi Marvel, in una brutta copia. Sono stati bravi nel tenere, diciamo così, ogni brand con la sua identità, poi può piacere o non piacere, io non vado matto per i suoi supereroi, ad esempio, però ci sono un po' dei problemi perché la monetizzazione sta diventando più difficile, non tanto lato parchi, che è uno dei business principali di Disney, ed è la differenza rispetto, diciamo, agli altri competitor nel mondo dei media, sono gli unici ad avere dei parchi a tema, quindi ci sono queste sinergie, una parola che si usa tanto per giustificare fusioni piuttosto che stipendi multimiliardari, ma in questo caso ci sono davvero, perché se c'è Disney che è un mega successone, poi può fare un sacco di merchandising, avere persone che vengono nei parchi a vedersi le figure di Elsa, piuttosto che il tizio di Avatar, che a quanto pare non è stato grande successo, è un'altra di quelle ragioni che sta un po' guidando l'azione di Disney al ribasso. Però l'idea è che quando c'è comunque un nuovo CEO che ha portato tanto, perché diciamo un vecchio nuovo c'era già prima, poi si è dimesso, poi è ritornato, la domanda che viene da farsi è sempre, ok, riuscirà davvero questa persona a cambiare direzione, a far cambiare direzione un'altra volta all'azienda? Non è che i problemi scompaiono magicamente nel momento in cui si toglie il vecchio CEO per metterne uno nuovo, perché tutta l'infrastruttura sotto, magari non tutta, ma l'80-90% tende ad essere uguale. In più, con la questione della recessione, magari in tanti dicono la gente non andrà più a Disney World perché non c'è i soldi o avrà finito di spendere e espandere.
Ma ti dico, Disney, qui mi becchi preparato perché comunque, sarà la sesta, settima volta che vado a Disneyland Paris, sono stato 6-7 volte, mi mancano quelli in America, quello a Orlando e quello in California. Però ti dico che il CEO di prima ha fatto delle cappelle in mani, quindi per fortuna che è tornato Bob, perché sì, quello poi seguiva un certo tipo di agenda che non voglio nominare perché poi entriamo in polemica. Comunque, al netto di questo, ha delle buone possibilità. Tu considera che uno dei parchi più importanti, che è quello di Shanghai, è andato avanti a mezzo servizio. Perché lì non si sa bene cosa stia succedendo.
Tra l'altro, ecco, questa è una notizia che non abbiamo dato, però in Cina hanno allentato un po' le politiche di Covid, l'avevamo detto, i casi stanno salendo, quindi c'è ancora, si torna un po' in quella situazione schizofrenica, perlomeno lì. Apriamo a metà, chiudiamo tutto.
Hai capito, c'è un parco che è a mezzo servizio, poi considera che a Disneyland Paris c'è l'hotel, che è l'unico al mondo, tra l'altro, che l'hotel 5 Stelle Disney Resort, che è chiuso, lavori di ristrutturazione, e quando quello aprirà, quello lì farà milioni di euro di fatturato, perché stanno creando questo hype della Madonna. Mi ricordo, ci andai 3-4 anni fa, la camera base costava 1000 euro a notte, ecco. Adesso quando riapriranno, secondo me costerà 4.000 e andranno sold out nel giro di una settimana. Ecco, quindi può giocare molto su quel discorso lì. Considera che nel parco Disneyland Paris apriranno una nuova area, che è Frozen, che appunto hai nominato prima, che è tutta un'area tematica nuova. Diciamo che loro hanno facendo tutto quel discorso dei fast pass, che era prima introdotto in America, poi qui in Europa l'hanno introdotto da poco, e cioè che tu, oltre a prezzo dei biglietti, se vuoi saltare la fila, paghi l'attrazione singola, paghi in più, quindi praticamente è per saltare la fila, e arrivi in breve, arrivi a pagare il prezzo del biglietto con 3-4 attrazioni. Se te vuoi saltare la fila, paghi il prezzo del biglietto intero. Quindi è comunque pieno di gente. Quindi vuol dire che comunque il marchio c'è, Lori. Il marchio c'è, la gente piace, lavora molto.
È l'impressione che ho avuto anch'io, e qui devo fare una disclosure. Io sono azionista di Disney, quindi in questo periodo sto un po' soffrendo con i risultati. Non so se effettivamente il prezzo sia troppo alto, sia stato troppo alto quando ho comprato, sia comunque ancora un po'. Però quello che dici tu, Paolo, è giustissimo. Cioè, questo marchio c'è, hanno comunque Disney Plus, che non è ancora in profitto. Questa è una delle ragioni che ha portato alla, diciamo così, a far dimettere Bob Chapek, perché si aspettavano che Disney Plus diventasse più profittevole prima. Però da un certo punto di vista offre delle tariffe più concorrenziali rispetto a Netflix, e tanti di quei vecchi contenuti che ho citato prima, adesso, perlomeno in Polonia, poi dipende un po' da nazione a nazione, penso che valga anche per Italia, Stati Uniti e quant'altro, tanti dei vecchi contenuti che prima la gente si guardava su Netflix, adesso sono su Disney Plus. Quindi c'è un po' questa, diciamo così, questo punto di forza, secondo me, che ogni tanto le persone, è vero che vogliono guardarsi le cose nuove, ma poi ogni tanto vogliono guardarsi qualcosa che li faccia sentire a casa.
Sì,
io ogni anno la mia... Quest'anno, ecco, non l'ho fatto, ma l'ho fatto negli ultimi anni, la rerun di How I Met Your Mother, me lo sono guardato tutte le volte, l'avrò visto 6 o 7 volte. Uno può dire, ma non ti rompi le palle se già tutto quello che succede dovresti ricordarti le battute? No, perché è una sensazione comunque di casa, di relax. Possono capitare le giornate in cui non si vuole andare a scoprire cose nuove e ci si va a rifugiare lì. A maggior ragione questo vale anche per i bambini. I clienti più entusiasti di Disney Plus sono genitori di solito. Così se il bambino vuole guardarsi per 8 ore di fila Frozen piuttosto che qualcos'altro, se lo può guardare. Poi, magari per i genitori non è il massimo, dopo un po' Frozen lo sanno a memoria anche loro, ma c'erano proprio degli studi pedagogici che mostravano come i bambini all'inizio cerchino questa, diciamo così, ripetizione per avere una sorta di sensazione di controllo sul loro ambiente. E Disney, da questo punto di vista, rimane ancora uno dei brand imbattibili. Cioè, dire che fanno il lavaggio del cervello ai bambini è un po' estremo, per carità, però quanti bambini odiano Disney piuttosto che non gli piace qualcuno dei personaggi, proprio per bambini che ci sono, possono essere quelli dei grandi classici oppure di qualche rifacimento.
Sì, diciamo che avevano preso anche loro una deriva un po' troppo di sinistra, quindi lì poi l'hanno fatto fuori, fortunatamente si sono resi conto di questa roba qui, si sono salvati in corner, tanto ormai c'è sta cosa qui a livello mondiale, però sì, io vedo, penso che comunque Disney ha un moat molto importante, perché non ci sono competitor fondamentalmente, ma lasciando un attimo stare lo streaming, dove effettivamente non fattura una lira.
Diciamo
per
che
ora...
è competitor per ogni settore, ma non esiste l'equivalente di Disney a livello
no,
di conglomerato.
No. Come fai? Lato parco che fa il 50-60% delle revenue, da quello che non mi ricordo, e continuerà a essere così.
C'è Gardaland,
cioè, competitore... sì. No, ma poi anche un parco, anche Gardaland, comunque anche un parchetto che anche in Italia ci abbiamo qualcosina che comunque non può competere, chiaro, però comunque si difendono abbastanza bene. Diciamo che tu quello che puoi fare in questi parchi, per quanto riguarda Disney, ad esempio, è aumentare il prezzo, perché voglio dire, andare a Disneyland è un'esperienza, deve essere un'esperienza. Ora io, se fossi l'amministratore delegato di Disney, vorrei sapere quanto tu ci tieni a venire in uno dei miei parchi, vorrei saperlo. Come chi compra iPhone, voglio sapere tu quanto vuoi quell'iPhone lì, quindi te lo faccio pagare 2-3 mila euro. Quindi per questo tipo di aziende, perché il destino è aumentare incredibilmente i prezzi e magari rinunciare anche a una fetta di clienti, perché è quella roba lì, è come se te la dovessi meritare, visto che è un'esperienza sensoriale andare in un parco Disney, se tu la rendi accessibile a tutti, non diventa più un'esperienza sensoriale, Lore. Cioè, è un po' come dire che la Ferrari si inizia a vendere auto da 40.000 euro. Distrugge il marchio, fondamentalmente. Invece no, devi sempre aumentare il prezzo, perché deve essere un marchio che va bene solo per una categoria, determinata categoria di persone. Se non te lo puoi permettere, compra un altro marchio. Quindi Disney, ad esempio,
potrebbe darsi che in realtà bisogna trovare una sorta di, forse non compromesso, non è la parola giusta, però una delle cose diverse che potrebbe fare Disney è aumentare un pochino di più il numero di persone che possono attendere, possono andare ai parchi, perché era stato limitato durante il Covid, ma per unirti a quello che hai detto tu, alzare i prezzi per chi vuole, tipo saltare tutte le code. Quindi
sì,
c'è
sì,
anche
sì.
Un po' quella componente di io vado e ho pagato tipo il pass altacode, quindi voi poveri rosicate e io faccio un po' il cazzo che mi pare. Però è un po' come i free-to-play game, se mancano i poveri, se mancano quelli che vengono a giocare
capito.
Senza pagare, tu non puoi flexare il fatto che i soldi...
È lì la stessa cosa dei free-to-play, parti con gratis, però si sa che ad un certo punto, se vuoi avanzare e arrivare tra i primi, devi sganciare centinaia di euro. C'è gente, cioè free to play, e poi cioè spendi 1.500 euro per il gioco, che 1.500 euro non è nessun gioco costa così, che compri
quanti
per una
giochi
console.
di Nintendo Switch sono, boh, 20,
A migliaia,
30.
cioè esatto, quindi
Vieni
vedi,
qua.
E quel discorso, quindi questo Disney l'ha già fatto, cioè che praticamente te saltando 6-7 file di 6-7 attrazioni, tra l'altro il Fast Pass vale per una volta, per una corsa, non è che lo compri e vale N volte per farti 7 corse o 7 giri sulla stessa attrazione, no, vale solo per un giro e costa dai 18 ai 35 euro a testa, quindi te sei con la ragazza, ti vuoi fare un giro a Tower of Terror, lì negli Universal Studios, 70 euro per saltare la fila, oltre 150 a testa che hai speso per 2 giorni nei 2 parchi, quindi l'hanno già fatto, però quello che dico io è anche il parco, anche il godimento del parco, ok? Che quando stai dentro l'atmosfera, se zio porco vai dentro e ci sono 2,5 milioni di persone che io non riesco a entrare, non riesco proprio a camminare nel parco, tu me lo distruggi il discorso della sensazione. Allora, visto che è secondo me un'esperienza onirica, entrare in quel parco lì c'è tutto un discorso di profumi, di contesto, di musica che ti ricorda cose successe 20 anni prima, roba così, devi renderlo fruibile. Se tu mi fai entrare 1,5 milioni di persone, mi distruggi quella roba lì. Quindi raddoppia il prezzo. Se tu mi raddoppi il prezzo, tu sai effettivamente che la gente che entra dentro, non c'è della gente che entra dentro per perdere tempo, per fare casino, roba così. C'è gente che è veramente appassionata, che rinuncia a qualcosa di qualcosa che magari voleva comprarsi perché ci tiene veramente a entrare in quel parco lì. Cioè è un concetto che è molto simile, perché magari qualcuno potrebbe storcere la bocca, no, devono esserci i prezzi democratici per tutti. No, non esiste un cazzo dei prezzi democratici per tutti. Ci sono dei marchi, ci sono delle cose che devono avere quei prezzi lì, devono mantenere quei prezzi perché sono sinonimo di qualità, di eccellenza, di chiamatelo come te pare, di status simbolo, no? Roba così, altrimenti livelliamo tutte le aziende a un medio-basso livello, fa tutto mediamente schifo e non esiste un cazzo, ma uccidi anche quello che è il discorso del progresso umano, di cercare sempre di migliorare, di fare sempre qualcosa in più, hai capito, di arrivare sempre a un certo livello, della ricerca dell'eccellenza, è questo che ha portato l'essere umano a migliorare, hai capito? Se noi livelliamo tutto, se rendiamo tutto accessibile per tutti, è una cazzo di utopia, di distopia socialista che fa schifo. Non vogliamo questo mondo qui. Vogliamo un mondo dove tu effettivamente ci sono dei prodotti, che è chiaro. Allora, vale così per tutte le cose, anche per il cibo. C'è del cibo de merda che non costa un cazzo e c'è del cibo che costa 30, 40, 50, 60 euro al chilo. Allora, lo so che è brutto a livello etico, è brutto perché c'è della gente che non può permettersi determinate cose, ma il mondo è sempre andato avanti così. Distruggiamo le economie, sai che si parla molto della lotta contro i miliardari, di fottigli il patrimonio, ma quelli non vanno bene che guadagnano così. Ma chi cazzo lo dice questo qui? Cioè, noi distruggiamo veramente le fondamenta della nostra società, se qui poi abbiamo un po' allargato un po' il discorso, però credo che determinati tipi di marche, come dire Apple aumenta ogni anno i prezzi, ho capito, allora comprati quel Samsung da 100 euro e sei a posto così, però uno che c'ha in mano un cellulare Apple sa che cellulare è, che non è un semplice cellulare, è una cosa con la quale tu puoi lavorare, cioè un'eccellenza di software che è pazzesca, ci puoi fare qualsiasi cosa, quindi...
Parlo subito lo spottone per Apple, no? Non siamo sponsorizzati, siamo indipendenti anche da Apple, ma se ci mandate due iPhone nuovi non ci offendiamo.
Purtroppo, io c'ho tutto di Apple, quindi avevo speso 20k di prodotti negli ultimi 5 anni.
Allora.
Qualcosina, no, mi piace anche a me, che devo cambiare un po' di cose. No, ma uno sa che sono prodotti che costano un botto. Allora Apple non mi può fare un Mac che costa 300 euro, se vuoi 300 euro ti prendi quello di un'altra marca con il software del cavolo dentro e che per accendere ci mette 3/4 d'ora. Cioè, allora, vedi questo discorso, quindi Disney, sì, secondo me è un'azienda che risalirà di brutto perché ha un moat impressionante. Il moat è il vantaggio rispetto ai competitor, ma qui non si parla di moat, perché i competitor fondamentalmente non ci sono. Ci sono nel campo streaming, ma dello streaming interessa fino a un certo punto. Quella ha fatto 2+2, ha detto, cazzo, c'ho un fottio di diritti su migliaia di film e serie TV, mettiamoli dentro un contenitore, però non è che fa soldi con quella roba lì. I soldi li fa coi parchi. Quindi avanti così, tirate sui prezzi per persone alto spendenti che vogliono spendere quella cosa lì. Il prezzo nelle camere d'albergo deve costare molto di più. Vedrai che appena inaugureranno il Disneyland Resort non troverai una camera sotto i $3,000. I moralisti, ma $3,000 al notte è immorale, no, non è immorale, ci sono 50 stanze, sono solo quelle uniche al mondo, le fai pagare 3.000 euro a notte. Ti farò vedere l'ore che faranno sold out nel giro di una settimana. Perché, porca puttana, perché è così, deve essere così, quindi loro possono sfruttare, questi tipi di aziende possono sfruttare il fatto che comunque gente ricca nel mondo, cioè, ci sarà sempre, e possono dargli dei servizi, possono spin-offargli dei servizi, upsellargli dei prodotti, roba così, che costano e che è un certo tipo di esperienza per un certo tipo di persone. Questo possono fare così, veramente, dove hanno tutto margine fondamentalmente loro. Cioè, 90% sono margini, di costi non ce ne sono. Quindi, voglio dire, ecco, questo è questo che credo che...
Poi sempre in ottica Disney, un discorso che mi piace fare, poi possiamo chiudere e passare al terzo colosso di oggi, che l'abbiamo già accennato a un passant. Hanno un sacco di lavoratori che lavorano gratis per loro. Chi sono? Tutti, diciamo così, i personaggi Disney che sono stati creati negli anni. Topolino, Paperino, il mondo Marvel, non è che loro vanno in sciopero, Capitan America non andrà mai in sciopero perché non lo stanno più pagando. Sì, forse gli attori, però nel senso il personaggio è lì e continuerà a lavorare per sempre, forse no, tutti i personaggi hanno un po', diciamo così, un ciclo di vita, un po' come le aziende, le persone e quant'altro, ma cioè, Topolino è di una longevità incredibile, penso che... Oddio, sono un po' fuori contatto con bambini italiani, però cioè, vedo che ci sono ancora Topolino e Paperino, si può andare in edicola a comprarsi il giornalino, non so quanti lo facciano, però è un qualcosa che esiste ancora, quindi forse la nostra, Paolo, è stata l'ultima generazione a crescere un po' con Topolino e Paperino, adesso non è chiaro, però sono ancora lì quando il mondo dell'editoria ha visto dei astri e disastri, più disastri che astri, essere onesti, quindi... No, se c'è ancora qualcuno se lo leggerà, magari in tiratura limitata avrà un impatto minimo sul fatturato, ma è comunque, diciamo così, un personaggio che ha avuto una longevità incredibile. Tanti altri personaggi del grande schermo invece ci sono ancora, tutti i vari Avengers ad esempio, sono un po' sono quasi immortali, cioè un po' come l'equivalente di Batman, che però è fuori dalla galassia Disney. Batman, questo tipo di personaggi, quando è che c'è la data di scadenza su Batman? No, è sopravvissuto a tantissime generazioni, quindi sono questo tipo di personaggi molto molto longevi, e Disney ogni volta che realizza un film ha la possibilità di trovarsi in mano uno di questi asset.
Quello lo sfrutteranno, quella cosa lì, che sono unici al mondo. Sì, no, la vedo bene. Sono aziende che hanno decine di anni di storia, figurati. Ma magari non è l'azienda dove fare il 10 per, chiaro, però sono aziende solide loro, ma stiamo scherzando. Cioè, van giù, nel caso di Disney va giù solo se, Dio non voglia, succeda un altro atto che ti tocca, che obbliga le persone di nuovo a stare a casa, che bloccano viaggi, robe così. Ecco, quello è il suo
Disney
tallone.
Plus.
MVP. E subito tutti però quella fa i soldi coi parchi, Lore, quindi lì su quello ha preso un bel colpo, però adesso sembra che adesso non si può entrare da quanta gente c'è, quindi recuperano.
Si risolleva e sopravvive anche alla recessione, se recessione ci sarà, la classica recessione più telefonata della storia, sarà una buona azienda. Terza grande azienda che ha un po', diciamo così, perso i fasti, quelli acquisiti durante il Covid, è Amazon, un impero di cui avevamo parlato. Avevamo fatto proprio un podcast sempre verde a riguardo, andatevelo a riprendere. Abbiamo analizzato un po' i vari rami di business, Twitch, AWS, l'e-commerce, tutte le altre, diciamo, iniziative più o meno grandi in cui Amazon sta entrando. Uno può dire, Bezos se n'è andato, si è rotto le palle, non è più il CEO, e Amazon ha cominciato ad andare male. In realtà, però, cioè, se uno va a vedersi i fondamentali di Amazon, sono ancora molto buoni, cioè, al netto magari che... Cioè, ricordiamoci sempre che Amazon non ha mai fatto i soldi, la grande percentuale di soldi attraverso il mondo dell'e-commerce, ma li ha fatti attraverso il mondo AWS, quindi il cloud, affittare, diciamo così, spazio virtuale ad altre aziende. Poi vabbè, chi mi ascolta è un po' più tecnico, probabilmente gli staranno sanguinando le orecchie, però spero che sia una buona approssimazione per chi proprio non conosce nulla di questo tipo di business. E se vado a guardare i dati di Amazon, hanno il fatturato in continuo aumento e gli utili che però sono un po' scesi, ritornati ai livelli del 2018, ma non so, diciamo così, quanta gente abbia seguito un po' Amazon, ma negli anni di Bezos Amazon lo faceva apposta ad avere sempre gli utili schifosi, perché reinvestiva tutto, reinvestiva il più possibile, cercava sempre di trovare il nuovo prodotto che potesse diventare una fonte di potenziale fatturato e guadagno nel lungo periodo. Potrebbe anche essere che Amazon stia un po' tornando alle origini, o molto più semplicemente si stia trovando in questo periodo dove la fiammata di inflazione, specialmente in America, che si traduce in che cosa? Un aumento del salario minimo, stia andando ad attaccare un po' i margini di Amazon, perché non hanno ancora robotizzato tutto e hanno bisogno di magazzinieri che spostino i pacchi qui e là, piuttosto che di altre figure non esageratamente qualificate, però che comunque adesso si portano a casa un 20-30% in più di stipendio, e ci mancherebbe. Io personalmente sono contentissimo per loro, non è che dico poverini gli azionisti di Amazon, ci mancherebbe. Però questo è un fattore di costo che magari prima non c'era. Può esserci che comunque con la recessione le persone vadano a comprare un po' di meno, e la ragione principale, però secondo me, forse per un po' la mia ottica da value investor, a me Amazon è sempre sembrato un business con un prezzo altissimo, senza fermarsi solo alla metrica del price to earning, che è una di quelle, diciamo così, spesso può essere anche, diciamo, non corretta, ci sono mille altre cose, ma quando andavo a guardare mille altre metriche dicevo sempre, forse c'è proprio la fiducia che Amazon diventi non il nuovo superstore mondiale, che da certi punti di vista lo è già, ma diventi l'economia mondiale. Non può andare avanti a crescere a questi ritmi continuamente. Aveva all'interno del prezzo delle aspettative che a me sembravano un po' fuori scala, però finché c'erano i tassi bassi, tanto paga la BCE, tanto paga la Fed, pagano tutti tranne chi deve pagare, andava tutto bene. Quando poi si è tornati in una situazione un po' più sfidante, anche qui la forza di gravità finanziaria ha fatto tornare sulla terra non solo le aziende più speculative dal lato tech, penso che ne so a Zoom, piuttosto che Peloton e tutto questo tipo di aziende, ma anche quelle che erano ritenute un po' più solide. Google, Facebook, Netflix, sono scese tanto. Anche Apple è scesa abbastanza. Comunque
sta sui minimi annuali. Però, come dicevamo nell'altro podcast, Lore, nello scorso podcast, questi sono la partita sui dati. Amazon, con Amazon Web Service, come può essere l'iCloud di Apple, come può essere Azure di Microsoft, come può essere Google Cloud. Le aziende che gestiscono i dati domineranno il mondo ancora una volta. Qui ma è un po' come Apple, tu dici, ma Apple è quella che fa gli iPhone. Sì, quello è il cavallo di Troia. Poi dietro c'è un'azienda di intelligenza artificiale che ha tutti i nostri dati, retina, impronta digitale, dati di salute, dati di attività sportive. Amazon sa che cazzo compri. Su Amazon puoi comprare, questi hanno i dati. Quindi si sposterà, visto che comunque il mondo andrà sempre verso la tecnologia, cioè, sarà sempre più tecnologico, ci auguriamo, si progredirà sempre in avanti, chiaramente con le problematiche che anche nell'altro podcast abbiamo evidenziato, cioè un'intelligenza artificiale insomma che potrebbe veramente cambiare le nostre vite, non si sa meglio o peggio, perché poi sai, quando poi già oggi comunque la nostra civiltà è basata sulla tecnologia e sull'intelligenza artificiale, tutto gestito tramite computer e software, quindi impianti fognari, impianti oleodotti, gasdotti, roba così, si ferma la rete, se si ferma la rete si ferma il mondo, pagamenti, celle frigorifere, tutta la roba che va male, cioè è un disastro. Quindi un mondo in mano all'intelligenza artificiale è pericoloso, chiaro, però per funzionare l'intelligenza artificiale ha bisogno dei database, cioè d'accordo su questo, da dove piglia i dati e li analizza, bene, i gestori dei database, i padroni dei database, e cioè quei posti dove metti i dati, oggi i dati non li metti più sull'hard disk, li metti nel cloud, domineranno il mondo. Amazon è una di quelle, cioè Amazon è quella che ha dato i server ai servizi segreti, capito? A gente comunque, insomma, a persone che hanno un certo potere, capito? Quindi chi gestirà i dati, chi ha i posti dove si immagazzinano i dati, dominerà il mondo. Quindi credo che dobbiamo guardare ad Amazon non più come il luogo dove compri roba, quella è la facciata. Quella è la facciata davanti, capito? Poi dietro devi vedere che c'è un'altra azienda. E quella è casualmente...
Già, da un punto di vista pratico, una sorta... L'avevi forse detto tu, Paolo, mi pare, nei vecchi podcast. È il posto dove si va a fare shopping.
Cioè,
quando si sta cercando qualcosa da comprare, non si va più su Google, ma si va più su Amazon. È un po' il motore di ricerca degli acquisti.
Per chi compra... per gli acquisti, ma ti rendi conto questi... Roba fisica,
sì.
Cioè, ti rendi conto questo qui? Guarda che c'è un database, questi sanno quello che hai comprato. Da quando hai l'account Amazon, questi sanno che cazzo hai comprato. Di miliardi di persone. Ma tu lo sai cosa vuol dire avere in mano sti dati qui, i soldi che ci puoi fare? Quindi attenzione, quindi le varie Netflix, tutte queste aziende che comunque offrono dei servizi, ma raccolgono dati di preferenze, solo comunque hanno dei cloud dove contengono tutte queste informazioni, domineranno il mondo, non c'è un cazzo da fare. Quindi non posso
pensare... Ne arriveranno di nuove che applicheranno lo stesso...
O ne arriveranno di nuove che magari poi si gocitano una contro l'altra, però oppure tutte quelle aziende digitali come Salesforce, ad esempio. Tutti quei software dove non è che ti devi scaricare il software, ma vai sul sito, c'è i SaaS, SaaS,
software as a service.
Sì. Esatto, tutta quella roba, quindi non devi scaricarti il software, tipo ad esempio Canva, non è che devi scaricare, cioè Photoshop dentro che puoi scaricarti, ma costa 300-400 euro, io devo fare una grafica per YouTube, vado su Canva, quindi un software dove vado lì sopra, non devo scaricarmi il software sul computer, capito? Anche lì è un mondo di esplosione, è tutto online, tutta quella roba lì, dove va a finire? Nel cloud. Quindi è qui che si gioca la partita del mondo ed è qui che gireranno i soldi. Quindi non posso pensare, ad esempio, al mercato americano che riparta senza titoli tech. Prima o poi il Nasdaq tornerà a sovraperformare, perché se tu guardi anche la composizione dell'S&P 500, nei primi 10 posti è vero che vedi roba come Berkshire Hathaway, vedi roba come United Health, JP Morgan, però chi cazzo c'è nelle prime posizioni? Apple, Microsoft, Amazon, Tesla e quell'altra, tu dici Tesla fa le auto elettriche. Cioè, se quella ha un reparto che si chiama guida autonoma, quella sta raccogliendo tanti di quei dati su quella roba lì, le Tesla, anche tutti i dati che tu metti, quella magari, che ne so, registra tutte le tue preferenze, è come se fosse un iPhone, non so, sai, questi dispositivi comunque, non dico che ti registrano quello che dici, però molte volte io
lo fanno in realtà, cioè non lo registrano, cioè non Tesla, però so per certo che Alexa di Amazon lo faceva.
Allora Alexa non registra.
È un altro business dove ho sentito che non ci vogliono investire tanto, per qualche ragione la gente non usa più la ricerca vocale. Io mi ricordo il periodo in cui dicevano tutti il vocale ucciderà Google, sarà il nuovo modo di cercare le informazioni. Adesso non se lo incula più nessuno. Però nel senso, da questo punto di vista, non c'è da stupirsi se aziende come Amazon, piuttosto che Google, cerchino di entrare in certi tipi di settori e poi scoprano certo. che non siano eccezionali. Perché? Perché questo tipo di fallimenti è il prezzo da pagare per quando si trova un prodotto che funziona e diventa il nuovo Google inteso come motore di ricerca, il nuovo Kindle per Amazon. Quindi il prezzo per arrivare a questo tipo di successi a livello aziendale è sempre un numero imprecisato di fallimenti. Per chi è fortunato sono pochi, per chi è sfortunato sono anche tanti.
Sì, e questo è... Allora, ti dico, questa è la direzione che sta prendendo il mondo. Credo che la partita non si giocherà più sull'hardware, ma sul software. Quindi, tu guarda un'azienda come Apple, e ho capito che ogni anno ti può presentare l'iPhone nuovo con quella cazzatina in più. Però voglio dire, prima o poi finisce. Nel senso che se guardi all'hardware che potremmo usare fra 10 anni... Per parlare, chattare, roba così, cazzo, potrebbe essere una rete neurale che ti colleghi al cervello o che ne so, degli ologrammi per vederci, non so che cosa ci sarà, però la partita non è quella, quella è il tramite, quella è il tramite, il discorso, la chiave è il software. Già oggi viviamo in un mondo che senza dati non va da nessuna parte, quindi credo che queste aziende risaliranno verso nuovi massimi storici e con loro anche gli indici americani, perché non può esserci una nuova ripartenza degli indici americani con le aziende petrolifere. Ho capito, sì, tra l'altro Exxon è una di quelle che è nella top 10 dell'S&P 500, però se tu vedi la direzione del mondo, i soldi veri, si parla proprio di trilioni di dollari, è in questo settore qui. Altrimenti Exxon
dai, Aramco in questo settore non se lo sta cavando malissimo. Poi magari sono ancora un po' i colpi di coda finali.
Sì, però sì, Aramco è l'unica azienda poi di rilievo che c'ha l'Arabia Saudita, hai capito? Non è che tu l'Arabia Saudita te la ricordi per altri tipi di aziende. Però se parliamo di aziende tech, anche per quanto riguarda la Cina, i colossi sono quelli, i colossi sono aziende che di facciata fanno una cosa, ma dietro gestiscono i dati. TikTok non è l'altra, che adesso sta venendo fuori tutti quei casini che la vogliono bannare, perché TikTok è l'altra azienda mondiale che raccoglie tanti di quei dati. La gente fa i balletti e tutte quelle robe lì, ma quello lì è un pozzo che non si sa poi a chi ha accesso a questi dati qui, ma ci sono 2 miliardi di persone. Tu lì puoi far girare qualsiasi cosa, puoi pubblicità, roba, puoi fare manipolazione, puoi fare un tipo di pubblicità, puoi lanciare un tipo di messaggi manipolativi, puoi creare delle cose assurde quando c'hai 2 miliardi di persone e un roba così. TikTok è quello con cui fai i balletti. E no, sì, di facciata è quella, dove vedi minchiate, roba così, ma dietro è... c'è il vaso di Pandora, capito? Quindi credo che la partita si giocherà su questo... su questo settore, quindi adesso vado a fare all-in su Amazon. Hai presente quando ti arriva quel messaggio lì del cazzo, quella truffa lì per messaggio che dice non lo mandano più adesso, si deve aver visto che non regge più, devono inventarsi
arriverà con McDonald's adesso.
Se avessi investito 200 euro su McDonald's
anziché andare a prendere il Big Mac nel 1995, oggi saresti milionario, eh?
Esatto, oggi saresti milionario e fanno così, premio ok se vuoi comprare, esatto. Sì, alla prossima truffa, no, non fate ste minchiate, però girano queste cose, quindi ecco, è così Lore, quindi dai, prossima, io scommetto, faccio una previsione, l'ho già detto, prossima bolla sono le aziende di intelligenza artificiale, la prossima bolla tech.
Intanto non sono neanche tantissime, quindi...
Però sai, potrebbe essere aziende che oggi non ti aspetti, tipo una Apple, la gente non è che le persone pensano che sia un'azienda di intelligenza artificiale, invece lo è. Anche Google, anche Microsoft, tutte. Tu, chi gestisce i dati e li processa in un certo modo, sono aziende che possono espandersi in questo machine learning, deep learning, qualsiasi cosa. Tesla, anche quella, dati, sono sempre dati. Quindi dai, via così e vediamo un po'... Poi ne parleremo fra 10 anni quando...
Esatto.
Insomma, da Blade Runner direttamente in quelle città distopiche, alla cyberpunk con le braccia in carbonio.
No? Cyberpunk Edge Runner è stato un altro show carino di Netflix, quindi l'avevo già consigliato, guardatevelo, Splatter, lo Splatter di Natale, un po' natalizio come Die Hard.
No, quale? Ah, no, non è la serie Altered Carbon. Ah no, era un altro... Visto? Ah, Altered Carbon è spettacolare, guardatela perché... Sì,
cominciano anche noi a fare le raccomandazioni su cosa guardare.
Su cosa guardare, forse potrebbe piacerti, potremmo fare il forse potrebbe piacerti di Netflix. Anche quelli, vedi, forse potrebbe piacerti, porca puttana. Guardi film, quello ad un certo punto si rende conto, è un'intelligenza artificiale, è un algoritmo molto base. Vedi che guardi 10 film di guerra, è chiaro che ti consiglia, forse potresti... Però quella, vedi, è la stessa cosa, quella è proprio una roba ultra semplice, elementare. Domani
il dramma è quando si ha l'account condiviso, tipo con la tua ragazza o altre persone, e poi ti vengono fuori quelle robe... La mia ragazza odia quando escono gli anime, ad esempio, che guardo solo io, quindi...
Occhio, occhio, che qui potrebbero nascere... Cancella sempre tutta la cronologia, il segreto è tutto questo.
Che spettacolo. Va bene, dai. Anche per oggi direi che la nostra più di mezz'ora per il Wall Street ce la siamo fatta.
Eh beh.
Non so. Beh, dai, una volta tanto abbiamo parlato di aziende, business puro, non è stata...
Oh.
Classica chiacchierata macro, possiamo fare anche quello.
Sì.
Anzi, prendo l'occasione, se c'è qualche azienda di cui vi piacerebbe andassimo un po' a parlare per approfondire, uno è sempre verde, ogni 30 minuti a spasso per Wall Street, scriveteci a staff@rixinvest.com con titolo podcast e nome dell'azienda e vedremo se potremo introdurne qualcuna, la nostra rosa di candidate. Ci piace parlare di business, siamo qui per questo, quindi
Sì.
perché non fare anche quello ogni tanto?
Dai, dai. Bene, 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 dai, alla prossima forse quest'altro anno a questo punto, Lore, quindi
Ah, ce la
buon
faremo.
Natale.
Ah, dici per le notizie? No, mi sa che abbiamo ancora forse una puntata da fare.
Tra
Non
un
so
paio
bene
di
quando uscirà, ma ci vedremo ancora una volta prima della fine dell'anno, penso.
Vediamo, vediamo, se
Si
vediamo.
riposa mai, neanche a Natale.
Natale, tra un panettone e l'altro. Mamma
Esatto.
mia.
La storia della Mele Gatti, 30
Ma...
minuti a spasso per Verona faremo.
Per Verona, esatto, per mangiare panettoni, esatto. Dai, alla prossima allora.
Alla prossima.
Ciao a
Ciao a
tutti.
tutti.